Sticky Music. Sigismond Thalberg, raccontato da Carla Di Lena.
Apre il sipario ed ecco una celebre aria d'opera. La versione pianistica che stiamo ascoltando di "Ah, non crede a mirarti" dalla Sonnambula di Bellini, una vera e propria fantasia con variazioni, è del nostro protagonista di oggi. Sigismund Thalberg, celeberrimo in vita, ha avuto nella posterità una sorte non così favorevole. Considerato insieme a Liszt il più grande pianista del tempo, concertista attivissimo e autore di fortunate parafrasi d'opera, non ha avuto una fama postuma proporzionata a quella di cui ha goduto in vita. Rintracciarne le ragioni non è facile, così come arduo appare ricostruire in modo documentato una vicenda biografica in cui elementi leggendari e immaginifici si sovrappongono a quelli reali. E già dalla nascita sorgono i primi problemi. Avvenuta nei pressi di Ginevra, l'8 gennaio 1812, secondo i documenti da Joseph Thalberg e Fortuné Stein. Secondo una leggenda, però, mai smentita dallo stesso Thalberg, i veri genitori sarebbero stati il principe Moritz Dietrichstein e la baronessa Maria Wetzlar. Figlio illegittimo o no, al bambino trasferito a Vienna fu assicurata un'educazione di rango, con studi per una carriera diplomatica contemporaneamente agli studi musicali. Furono questi ultimi, tuttavia, ad avere il sopravvento e, dopo il debutto a Londra all'età di 14 anni, Thalberg ebbe accesso ad insegnanti quali Hummel a Vienna, Moscheles a Londra e Kalkbrenner a Parigi. In questi primi concerti suonava composizioni dei suoi contemporanei, di Hummel, di Carl Maria von Weber ad esempio, man mano aggiungendo, come era prassi all'epoca, composizioni proprie. Le più rimarchevoli e quelle di maggior successo presso il pubblico erano le fantasie su temi d'opera, un genere molto amato perché univa la possibilità di riprodurre temi noti, ascoltati in teatro, rielaborati in modo virtuosistico e quindi in modo spettacolare. Nella sua frequentazione delle principali capitali musicali, Thalberg conobbe Mendelssohn, Chopin, Schumann e Clara Wieck. Qual è il giudizio di questi illustri contemporanei su di lui? Scrive Clara Schumann:
«È venuto Thalberg e ha suonato deliziosamente bene il mio pianoforte. Non esiste una tecnica più perfetta e i suoi effetti devono far perdere la testa agli intenditori. La sera al concerto ci ha di nuovo deliziato, e me in particolare, grazie a uno studio in cui ha creato uno straordinario effetto pianistico. E comunque devo ammettere che preferisco sentirlo suonare in una stanza, e mi piace osservare le sue mani mentre suona. Tanto mi piacciono le sue interpretazioni, tanto poco invece le sue attuali composizioni, che paragonate a quelle precedenti mi sembrano molto deboli. Mi dà l'impressione di voler imitare Liszt, laddove però gli manca lo slancio interiore».
Luci e ombre convivono in questo giudizio di Clara, introducendo un tema cruciale nel pianismo di Thalberg, ovvero il dover fare i conti con Liszt. Il pianista inglese Charles Allais, che conobbe e sentì suonare di persona Liszt e Thalberg, così raccontava in riferimento all'anno 1837.
«Nello stesso anno nuove sensazioni me le diede Thalberg. Le sue esecuzioni erano meravigliosamente rifinite ed accurate, dando l'impressione che gli fosse impossibile sporcare una nota. Il suo suono era rotondo e bello, la chiarezza dei passaggi cristallina, e aveva portato alla massima perfezione il metodo, identificato col suo nome, di far risaltare la melodia dal groviglio dei passaggi virtuosistici. Non suscitava emozioni se non quella di meraviglia, perché il suo modo di suonare era statuario, freddo ma bello, e tanto magistrale che si diceva di lui, a ragione, che avrebbe suonato con la stessa cura e perfezione se fosse stato svegliato dal sonno più profondo nel cuore della notte. Fece grande sensazione a Parigi e divenne l'idolo del pubblico, principalmente, forse, perché si sentiva che poteva essere imitato e persino con successo, cosa che con Chopin e Liszt era fuori questione».
Oltre all'accurata descrizione, troviamo qui nel racconto di Allais un'osservazione acuta. Per quanto sensazionale, il pianismo di Thalberg poteva essere imitato, diversamente da quello degli altri due grandi, Chopin e Liszt. E questo è un punto su cui torneremo.
Thank you.
Ma in cosa consisteva il metodo di cui parla Hallé di far risaltare il tema dal groviglio dei passaggi virtuosistici? Era all'epoca una particolare prerogativa di Thalberg, un'invenzione che aveva strabiliato il pubblico per via dell'effetto sonoro che ne derivava. Si trattava di suonare la melodia con i pollici alternativamente, mentre le mani percorrevano la tastiera con arpeggi, accordi, trilli e quant'altro. Era un effetto che dava l'illusione di una terza mano e che, unito ad una particolare abilità pianistica nel trattamento del suono, riempiva la sala di sonorità inattese per il pubblico dell'epoca. Tanto più strabiliante appariva l'espediente perché realizzato con un'apparente impassibilità del corpo, con un aplomb che tutti definiscono proverbiale, statuario appunto lo definisce Hallé, un'impassibilità che conferiva eleganza e che tanto più contrastava con l'effetto sonoro ottenuto. Era questo un elemento di contrapposizione all'altro grande virtuoso dell'epoca, Liszt, il quale invece utilizzava i movimenti del corpo in modo molto più appariscente, incarnando l'idea del virtuoso genio e sregolatezza, reincarnazione dell'essenza demoniaca dell'arte, un po' come Paganini. Mettere a confronto i due pianisti dalle caratteristiche opposte fu la trovata del momento nella Parigi degli anni 30. La vicenda Liszt-Thalberg culminò in un famoso confronto a casa della principessa Belgioioso, a Parigi, nel marzo del 1837. Era un concerto di beneficenza in cui la padrona di casa aveva chiuso la disputa sentenziando con questa celebre frase: «Thalberg è il primo pianista al mondo, ma Liszt è il solo». Quanto la stampa abbia alimentato un'ipotetica rivalità, sarebbe curioso soggetto di indagine per capire che i meccanismi mediatici di allora non erano forse così diversi dai nostri. Ma mentre Thalberg si guardò bene dallo scendere in campo in prima persona, Liszt apertamente si espresse e scrisse a proposito del suo rivale.
Non bene presagivo, lo ammetto, dell'opera di Thalberg come compositore, udendo vantare i suoi lavori in modo così assoluto da gente che pareva voler chiaramente dire con ciò che tutti quelli che erano apparsi prima di lui, Hummel, Moscheles, Kalkbrenner, Bertini, Chopin, per il solo fatto della sua venuta erano praticamente respinti nel nulla. Infine, ero impaziente di vedere e di conoscere direttamente queste opere così nuove, così profonde, che avrebbero dovuto rivelarmi il genio. Mi rinchiusi in casa un'intera mattinata per studiarle coscienziosamente. Il risultato di questo studio fu diametralmente opposto a quello che mi aspettavo e fui colpito soltanto da una cosa, cioè dall'effetto universale provocato da opere sì vuote e mediocri.
Un giudizio molto duro, che però non avrebbe messo fine al rapporto Liszt-Thalberg, la cui rivalità si rivelò essere più un espediente giornalistico che un dato di fatto. Intanto, agli inizi degli anni 40, l'attività concertistica era davvero turbinosa per Thalberg. Londra, Vienna, Parigi, Dresda, Weimar, Francoforte, Bruxelles. E molti furono gli incontri con i più grandi musicisti del tempo, Robert Schumann, ancora Mendelssohn e molti altri. A quegli anni risale anche la prima venuta in Italia e precisamente a Napoli, città a cui Thalberg rimarrà legato nell'ultima parte della sua vita. Nel 1843 aveva sposato Francesca Lablache, figlia del noto cantante, il quale possedeva una bella villa a Posillipo. Sarà questo un luogo decisivo per le sue scelte future. Ma intanto Thalberg era lanciato nelle sale da concerto di mezzo mondo e appunto il nuovo mondo mancava nel carnet del grande concertista. Nel 1855, con una tournée di successo, esplorò per 6 mesi il Sud America, Rio de Janeiro e Buenos Aires. Tornò a Parigi ancora per 6 mesi e poi ripartì per il Nord America alla fine del 1856. Vi resterà 2 anni, mietendo immensi successi, raccogliendo una grande fortuna economica e, chissà, forse anche lasciando qua e là qualche figlio naturale. La moglie, che era rimasta in Europa, finalmente lo raggiunse negli States e insieme tornarono a Napoli, nella villa del suocero, il quale nel frattempo era passato a miglior vita. Da lì Thalberg si muoverà per qualche concerto in Europa nel 1862 e l'anno dopo per un'ultima tournée in Brasile. Dopodiché il ritiro ufficiale dalle scene, stabilendosi nella villa di Posillipo, insegnando a qualche giovane pianista, ricevendo nel proprio salotto e coltivando i vitigni che aveva fatto piantare nei propri terreni. Nel 1871, all'età di soli 59 anni, dopo una vita turbinosa e con all'attivo un catalogo ragguardevole di composizioni, si spegneva a Napoli il grande virtuoso che aveva calcato i palcoscenici di quasi tutta Europa e, fatto unico per quel tempo, persino delle cosiddette Americhe. Non sorprende che le leggende abbiano trovato un terreno fertile intorno ad un personaggio così illustre e dalla vita quasi emblematica, in linea con il prototipo dell'artista ottocentesco. Tanto più che i documenti scarseggiano e forse, si racconta, quelli in possesso dello stesso Thalberg sarebbero stati tutti racchiusi in una cassa custodita dalla discendenza napoletana di nobile rango. Una discendenza originata dal matrimonio di una figlia naturale di lui, nata in America, e poi riconosciuta dalla coppia dei coniugi Thalberg, i quali non avevano generato figli legittimi. Si racconta anche che questa preziosa cassa, portata via da Palazzo Strongoli di Riviera di Chiaia e messa al riparo in una villa tra Campania e Molise nel corso degli eventi della Seconda Guerra negli anni 40 del secolo scorso, sarebbe andata distrutta dai bombardamenti. Si spiegherebbe così l'assenza davvero eclatante di autografi e di documenti riguardanti la vita e le opere di un personaggio leggendario in vita e così destinato ad esserlo anche da morto. Se il cammino è arduo alla ricerca di documenti certi e attendibili, si dimostra piuttosto intrigante se ci lasciamo guidare dall'unica cosa certa che possediamo, la sua musica, che consta di un centinaio circa di composizioni, alcune in forme classiche, il concerto per pianoforte e orchestra, la grande sonata ad esempio, alcune ascrivibili al pezzo caratteristico, raccolte di pezzi vari come Berceuse, Tarantella e così via. La maggior parte della produzione pianistica, tuttavia, appartiene al genere della rielaborazione da temi noti, per lo più di derivazione operistica. Una produzione cospicua, tanto osannata all'epoca quanto denigrata dalle valutazioni musicologiche fino ai nostri tempi. Le composizioni sono più o meno così organizzate. Un'introduzione lenta o più concitata che crea un senso di attesa, il tema cantabile esposto in modo semplice e poi sempre più variato, fino ad arrivare ad un climax in cui trilli, arpeggi creano una sonorità ampia e sontuosa. E soprattutto il tema, che, per così dire, galleggia, enunciato dai pollici delle due mani. È questo l'effetto cosiddetto delle tre mani che dava sonorità straordinariamente ampie, anche grazie alla maestria esecutiva di Thalberg, pianista. frutto di diversi livelli sonori e soprattutto le sonorità immaginifiche create da una sostanza quasi pulviscolare del suono sono l'aspetto più interessante di queste composizioni. Distaccandosi dagli altri compositori Biedermeier, Thalberg si accorse negli anni 30 dell'Ottocento che non si poteva più attingere alla fonte ormai troppo sfruttata del mozartismo accademico e partecipò a ciò che di nuovo si stava annunciando nel pianismo, lavorando sul suono, anticipando un'idea compositiva che basava sulla ricerca timbrica e sonora, precorrendo addirittura esiti impressionistici. Anche l'idea della parafrasi come sequenza di temi, quasi una sorta di best hits delle principali melodie, definita da alcuni recenti studiosi come un procedimento quasi da tecnica cinematografica, va nella direzione opposta rispetto a quanto faceva Liszt, il quale, nelle sue composizioni basate su temi d'opera, estrapolava pochi elementi per elaborarli e seguire poi i sentieri della propria fantasia, talvolta trasformando quel materiale in qualcosa di molto diverso dal nucleo di partenza. Queste dunque le principali differenze tra i due, dando per scontato che il peso specifico della qualità creativa dell'uno e dell'altro è senz'altro molto diverso. E a questo punto torniamo alla definizione letta poco fa nelle parole di un pianista contemporaneo, Charles Allais, nella quale, pur constatando il grande successo di Thalberg, la sostanza del suo pianismo viene definita facilmente imitabile. Fu appunto questo che penalizzò Thalberg. Il suo modello di parafrasi con la sequenza di temi e l'espediente della terza mano era facilmente imitabile. E la produzione di epigoni che ne scaturì decretò la svalutazione dell'originale. Poi un altro aspetto di Thalberg su cui ci vorremmo soffermare e si riferisce alla sua vita in Italia e precisamente a Napoli, città dove Thalberg aveva fatto facilmente breccia dati gli echi della smisurata fama conseguita in tutta Europa e soprattutto data la dedizione al repertorio basato su temi d'opera. Napoli, capitale del teatro musicale, era una città vivace e aperta agli scambi. Thalberg affidò il suo lascito didattico ai musicisti di quella bizzarra città, i quali non sempre lo ricambiarono in maniera adeguata. Sappiamo che si era recato in visita ufficiale in conservatorio negli anni 50 e che lì aveva suonato Bach e Beethoven, raccomandando agli allievi di fondare sui classici la propria preparazione. La formazione del pianista doveva essere basata sul grande repertorio e ciò che veniva proposto al pubblico nelle sale da concerto poteva concedere più o meno al gusto facile e spettacolare, come dimostrò 40 anni dopo il principale allievo napoletano di Thalberg, Beniamino Cesi. Thalberg non scrisse un metodo pianistico vero e proprio, ma affidò ad alcune paginette introduttive dell'arte del canto al pianoforte alcune sue riflessioni sulla tecnica pianistica. Riflessioni che appaiono ancora oggi avveniristiche, quanto mai avanzate nella concezione del tocco pianistico e nello studio della tecnica pianistica in genere. Vi si raccomanda, per ben cantare, una grande morbidezza della mano, del polso e dell'avambraccio, per poter rendere le differenti inflessioni così come un cantante fa con la voce. Per cantare di petto e dunque ottenere un suono ampio, si raccomanda di attaccare i suoni da vicino e per rendere i cantabili tranquilli di premere la tastiera con mano disossata, ovvero rinunciare alla posizione tradizionale a dita arcuate che spadroneggiava nella tecnica ottocentesca, ammorbidire quindi il tocco sviluppando la sensibilità da vicino. E sul finire della prefazione leggiamo:
noi avremmo molto da dire sulla sonorità, qualità o bellezza del suono da cavare sul pianoforte, ma ci porterebbe troppo lungi e qui ci troviamo circoscritti. La sola raccomandazione che facciamo ai giovani artisti di conservare nell'esecuzione una gran sobrietà di movimenti del corpo e una gran tranquillità nelle braccia e nelle mani, di non mai attaccare la tastiera da troppo alto, di ascoltarsi suonando, di interrogarsi, di essere severi con se stessi e di imparare a giudicarsi. In generale si lavora troppo con le dita e non abbastanza con l'intelligenza.
Come Chopin, grande profeta della nuova tecnica pianistica, Thalberg aveva capito che l'ascolto, la finalità musicale, la concentrazione mentale erano le chiavi per sviluppare il pianista e il musicista. Il suo lascito morale ha dato vita ad una scuola pianistica feconda come quella napoletana, ma ciò che si intravede nelle sue parole va oltre questa pur importante realizzazione contingente. È come un ponte verso il futuro di cui chissà, forse la misteriosa cassa, andata perduta, avrebbe potuto rivelarci qualcosa di più e si sarebbe ottenuta forse per il grande pianista una fama meno leggendaria ma più duratura di quella che il tempo gli sta riservando.
L'8 gennaio 1812 nasce a Ginevra Sigismund Thalberg. Carla Di Lena lo ha raccontato a Wikimusic.